Amiche e amici dello Steroide Prolato, benvenuti a questa puntata straordinaria, speciale di Scusate il Disturbo, il podcast di Azzurro Magazine che parla del football NFL e oggi dedicato esclusivamente al Super Bowl 52 che si disputerà domenica notte, ora italiana. Graditissimo ospite della puntata è Matteo Gandini che ci racconterà le ultime notizie direttamente dal freddo di Minneapolis. Ciao Matteo!
Ciao Giovanni, buongiorno a te, buongiorno anche agli amici che ti ascoltano.
Allora, ho detto il freddo di Minneapolis perché ho visto un tuo tweet questa mattina e non ti lamentavi perché hai detto meno 12 al posto di meno 22.
Sì, siamo arrivati ieri credo anche a meno 25 secondo alcune cose che ho letto in giro. Beh, devo dire che fa veramente freddissimo, oggi nevica, oggi è sabato, quindi fa un po' meno freddo rispetto a ieri. Chiaramente tutto questo condiziona anche un po' la preparazione, non tanto magari dei giocatori o anche dei giocatori, non lo so, ma anche quella proprio di tutti quelli che lavorano intorno al Super Bowl, perché chiaramente stare in giro si può, ma fino a un certo punto, ed è un Super Bowl in cui tutto, non soltanto la partita ma anche tutto quello che c'è intorno, si fa indoor. In giro in città c'è molta meno gente rispetto agli altri Super Bowl che ho seguito dal vivo, perché chiaramente, ripeto, andare in giro non è semplice. C'è invece la buona parte della gente si è radunata al Mall of America, che è questo enorme centro commerciale che è il più grande di tutti gli Stati Uniti, in cui è stato fatto all'interno il Media Center, e ovviamente non potendo stare fuori la gente qua di tutta qui, e qui al Mall of America siamo a circa 40 minuti dal centro di Minneapolis, e quindi sarà il luogo dove si giocherà la partita, ma che è meno centrale rispetto ad altri Super Bowl.
Sì, infatti questa è un'altra particolarità che avevo letto, che sia la stampa che le varie conferenze stampe tutte all'interno del mall, addirittura un mall che ha anche degli alberghi, se ho capito, se ho letto bene Matteo, all'interno.
Alberghi, c'è anche un mega parco dei divertimenti enorme con montagne russe, roba veramente spettacolare al centro di questo mall, decine di sale giochi, c'è una pista di go-kart, dentro c'è veramente di tutto, è una piccola città, penso che a girarlo tutto ci voglia una settimana, perché veramente appena esci dalla sala stampa ti perdi, non sai più dove, come tornarti, perché è veramente una cosa immensa. L'hanno fatto qui, la scelta chiaramente è stata fatta per fare in modo che si creasse questa atmosfera totalmente indoor, in cui la gente possa girare, vedere le cose. Ripeto, perché al centro di Minneapolis c'è qualcosa, c'è Super Bowl Live, che è quella via della città centrale in cui sono stati infatti, come al solito, tutti i vari stand legati al Super Bowl. Però, diciamo che il centro nevralgico nei giorni prima della partita
Matteo, ti stiamo sentendo lontanissimo.
Provo ad avvicinarmi, così va un po' meglio?
Così è perfetto, grazie. Quindi, insomma, praticamente un Super Bowl al chiuso, non soltanto per quanto riguarda la partita, ma anche per tutto il resto, visto il freddo. Ma questo credo che condizioni molto, lo dicevi all'inizio, anche il discorso dei tifosi. Cioè, la mia domanda che volevo farti è, cosa si vede in giro? Più tifosi Patriots, più tifosi Eagles, tifosi neutrali?
Ma guarda, venerdì c'era in giro veramente pochissima gente. Ieri la gente ha cominciato numericamente a crescere, però, ti dico la verità, non abbiamo visto finora in giro tanti tifosi, né di Eagles né di Patriots. C'è gente, ma è più gente normale, vestita in modo normale senza mostrare nessun tipo di tipo. Stamattina ho cominciato a vedere in giro più tifosi e direi che al momento mi sembra di vedere più tifosi di Patriots, sono quelli di Eagles. Però ti ripeto, la gente sul Mall of America c'è ed è stata piena. Anche ieri sera in centro, nonostante il freddo, rispetto a giovedì, ho visto più gente in giro, però c'è gente in giro con i colori delle due squadre. Per adesso, secondo me, che cose arriveranno per buona parte oggi, sabato.
Immaginavo. Senti, Matteo, ti chiedo sempre di stare un pelo più vicino al microfono, perché altrimenti facciamo fatica.
Guarda, sono con la bocca attaccata proprio, Alex, quindi più di così non riesco.
Ecco, così sarebbe perfetto.
Ok, così va bene, perfetto, va bene.
Allora, arriviamo subito al campo. Innanzitutto, e tu sei da giovedì, giusto? O da ieri, non mi
sì,
ricordo.
Sì, da giovedì.
Ecco, allora, il venerdì cosa ti è parso di capire da quello che hai visto? Ovviamente non è che avete assistito agli allenamenti, però insomma, quantomeno, anche solo parlando con i colleghi in sala stampa, una prima idea te la sarà di sicuro fatta su come le squadre si stanno preparando per questa partita.
Ma guarda, non ho avuto io la possibilità di intervistare i giocatori, perché gli incontri con la stampa, peraltro anche quelli sono cambiati quest'anno rispetto alle abitudini solite, sono stati fatti fino a giovedì pomeriggio. Io sono arrivato giovedì nel tardo pomeriggio, non ho fatto in tempo a assistere all'ultimo, che era quello dei Patriots, appunto di giovedì. Però da quello che ho sentito in giro, da quello che ho visto in televisione, Ho visto gli Eagles molto molto fiduciosi, per essere una squadra con pochissima esperienza a livello di Super Bowl e anche di playoff rispetto ai Patriots, mi sembra che davvero Philadelphia pensi di potercela fare, e mi sembravano sinceri i giocatori degli Eagles quando insomma appunto parlavano della convinzione di potersela giocare. Ho visto una statistica l'altro giorno su ESPN che parlava appunto della differenza di esperienza, se non sbaglio sono 5 giocatori di Philadelphia che hanno partecipato a un Super Bowl contro mi sembra 35
dei Patriots.
Ed è veramente questo un gap enorme. Secondo me a questi livelli l'esperienza conta tantissimo, perché la pressione del Super Bowl, tutto quello che c'è intorno, le aspettative, il fatto di venire in un posto, in un campo neutro, di fare qua tutta la settimana, sono tutte esperienze che se le hai fatte già tante volte secondo me ti aiuta molto. Però ripeto, ho visto veramente gli Eagles molto fiduciosi. È una squadra che secondo me il Super Bowl se lo potrà giocare, anche perché non dimentichiamoci, e molti forse se lo dimenticano, che prima dell'infortunio di Wentz comunque gli Eagles venivano considerati fra le squadre top della NFL, probabilmente la favorita dell'NFC. Poi è chiaro, l'infortunio di Wentz ha cambiato tutto nella percezione della gente, perché tutti si chiedevano quanto gli Eagles perderanno nel passaggio da Carson Wentz a Nick Foles. All'inizio qualcosa hanno perso, però se Foles, quello dei playoff, soprattutto della finale di conference contro Minnesota, per me gli Eagles se la possono giocare.
Ma infatti volevo rimanere un attimo su questo aspetto, no? Sul discorso psicologico, perché alla fine arrivi dopo una stagione del genere, non lavori molto di più sull'aspetto fisico, nel senso che ormai i giocatori come stanno, sì, recuperi qualche acciaccato, anzi ho letto che forse per la prima volta, quantomeno negli ultimi anni sicuramente, nessuna squadra ha giocatori nell'injury report ufficiale della NFL. Quindi tutti i giocatori ufficialmente sani, quindi su quello lavori fino a un certo punto, ma credo che il grosso del lavoro, soprattutto da parte degli Eagles, del coaching staff degli Eagles, sia a livello psicologico, proprio per il motivo che tu hai appena detto.
Ma sì, anche perché venire qua al Super Bowl comporta una serie di potenziali distrazioni enorme, a cominciare dai familiari, amici che ti chiedono i biglietti, tutto quello che c'è intorno a questo grande circo mediatico che è il Super Bowl. Sono situazioni che se non hai vissuto in passato rischi magari un pochino di perderti e di perdere la concentrazione verso la partita, che poi chiaramente è quello che invece dovresti fare. Per questo io dico che se già ai playoff avere esperienza di passati playoff ti aiuta, al Super Bowl questo discorso secondo me aumenta in modo esponenziale, perché se sei già stato qui, l'hai già giocato, l'hai già vinto, ti aiuta sicuramente tanto a livello di preparazione. Però ripeto, Philadelphia mi è sembrata molto molto convinta di potersela giocare, di poter fare bene. Io credo che molto dipenderà dalla partita che giocherà Nick Foles, che in finale di conference ha praticamente demolito una difesa come quella dei Vikings, solidissima, probabilmente più solida anche di quella dei Patriots. Se ripeterà la stessa partita, Philadelphia se la può giocare. Io credo che lo possa fare Foles, perché è un giocatore che molti si dimenticano la stagione che fece qualche anno fa con gli Eagles, mettendo insieme dei numeri strepitosi. È chiaro, non dà la stessa affidabilità di Wentz, è un pochino meno mobile rispetto a Wentz, quindi forse restringe leggermente il playbook la sua presenza, però ripeto, ha dimostrato nella sua precedente esperienza di Eagles e in questa finale di conference di poter sostituire egregiamente Wentz.
E infatti proprio questo è una domanda per entrare un po' sul tecnico, il discorso di Nick Foles e l'abilità del suo coaching staff di fargli fare quello che sa fare senza essere costretta a fargli rischiare di più di quello che potrebbe essere la necessità a volte, soprattutto magari nel caso di una grossa rimonta, e quindi da questo punto di vista è avvantaggiato. L'altro spunto che tiro, Matteo, è anche Philadelphia ha anche un gioco di corsa.
Assolutamente sì, e infatti questo secondo me è un punto importantissimo, perché il fatto di avere 2 se non 3 running back di alto livello penso che possa essere davvero una delle chiavi della partita. Quando affronti una squadra come i Patriots, tu lo sai benissimo, limitare i possessi degli avversari diventa fondamentale. Poter stabilire un gioco sul terreno, evitare che Foles debba lanciare per 350 yards sarà fondamentale, e Philadelphia ha sicuramente le carte in regola per farlo, perché avere Jay Ajayi e la Garrett Blount a poter alternare nel ruolo di running back significa poterli avere freschi tutti e due verso la fine della partita. Peraltro due running back anche abbastanza complementari, in più c'è Corey Clement anche, quindi veramente Philadelphia è una squadra che ha tantissime opzioni offensive sia sulle corse che sui passaggi, compresi i tight end. Per questo motivo io dico che se noi guardiamo il roster di Eagles e Patriots, sono roster che sono assolutamente paragonabili e venivano considerati tali prima dell'infortunio di Wentz. Il grosso cambiamento rispetto a loro è che chiaramente in cabina di regia c'è Nick Foles e non c'è più Carson Wentz, però ripeto, se Foles fa il Wentz come ha fatto in finale di conference, Philadelphia ha la difesa e ha soprattutto una quantità di armi offensive in grado, a cominciare dai running back, da Ajayi, da Blount e da Clement, per potersi a giocare.
E, possiamo dirlo adesso, corsendo di poi l'acquisto di Ajayi a metà stagione, che sembrava una mossa sì lungimirante, ma forse un po' così affrettata, visto che del materiale ce n'è a disposizione, si è dimostrata un'arma vincente, per i motivi che hai detto, quella di poter far ruotare i running back e averli freschi.
Sì, il rischio era un po' pollaio, nel senso poi di non poter dare abbastanza portate a tutti, però l'NFL degli ultimi anni ci ha insegnato che se vuoi andare lontano con il gioco sulle corse devi avere almeno due running back di buona qualità, perché altrimenti con uno solo non hai la possibilità a livello di freschezza, di condizione atletica, di portarlo fino alla fine e di sfruttarlo bene. Averne due di questa qualità è veramente un lusso raro che Philadelphia può permettersi e che potrà essere sicuramente un fattore chiave, perché per quanto l'abbiamo detto forse sia un giocatore che ha fatto vedere di poter sostituire degnamente Carson, non puoi aspettarti che la vinca lui magari lanciando per 400 yards, quindi io penso che sia molto importante, anche perché ripeto, se affronti i Patriots devi impostare la gara probabilmente su un tipo di gioco più contenitivo, in cui comunque magari ti aspetti di vincere la partita non ad altissimo punteggio, farlo con un buon gioco sulle corse, poter ridurre i possessi a disposizione di Brady e poter magari accorciare la gara, penso che possa essere un'arma importantissima per Philadelphia.
E soprattutto Philadelphia ha anche una difesa che gli può permettere di pensare di contenere anche l'attacco avversario, con dei nomi di tutto rispetto, e che sicuramente cercheranno di fare quello che per esempio i Jaguars è riuscito solo per tre quarti, mettere pressione a Brady, cercheranno di fare quello che altre squadre è riuscito meno, come per esempio marcare Gronkowski.
Sì, assolutamente, la pressione su Brady credo che sia fondamentale, anche perché comunque voglio dire a 40 anni e sappiamo non è ormai più un quarterback mobile. È chiaro che la coperta è sempre corta, come sappiamo nel football, nel senso che se gli metti troppa pressione addosso rischi di lasciare scoperti i ricevitori, e lui è un maestro poi comunque nell'andare a trovare anche ricevitori di possesso come Amendola, come Gronkowski, comunque di utilizzare tutte le armi che ha a disposizione. Però penso che la pressione su Brady sia fondamentale. Un altro aspetto fondamentale secondo me è che Philadelphia, se vuole vincere questa partita, deve arrivare a metà quarto quarto avanti di almeno due possessi, perché se te la giochi punto a punto, se lasci a New England un ultimo possesso decisivo, secondo me non la vinci mai. Cioè Philadelphia la deve vincere arrivando quando mancano 5-6 minuti sopra almeno di 10-13 punti, perché se arrivi sopra di 5, di 6, di 7 e te la giochi punto a punto l'ultimo possesso, visti i precedenti, secondo me non la possono vincere.
E ti do un aggancio per passare a parlare un po' dei Patriots. È quello che le due squadre hanno, gli attacchi delle due squadre hanno un particolare molto particolare in comune: i due migliori ricevitori come numero di palloni ricevuti e come numero di yard ricevute sono i due tight end.
Beh sì, sicuramente questo è interessante. Beh, c'è da dire che nel football odierno non è neanche così magari una novità, perché i tight end vengono utilizzati sempre di più, e peraltro sia Philadelphia che New England sono anche due squadre che vanno a cercare anche molto i running back fuori dal backfield nel gioco sui passaggi. Philadelphia forse a livello di armi sul profondo ha qualcosina in più con Alshon Jeffrey, mentre New England, ok, a Brandon Cooks, però ha veramente tanti ricevitori di possesso, punta molto su quel tipo di ricevitori. Però la battaglia fra i tight end sicuramente sarà un fattore chiave. Peraltro leggevo prima una statistica qualche giorno fa che mi diceva che Philadelphia ha tantissime difficoltà nel difendere sui tight end, per questo motivo la presenza di Gronkowski sarebbe stata ancora più importante, le sue eventuali forfait, però Gronkowski fortunatamente ce la farà a giocare. E ripeto, Philadelphia storicamente quest'anno ha fatto molta fatica a difendere sui tight end, quindi attenzione, perché Gronkowski potrebbe anche fare la partitona domenica.
Partiamo parlando dei Patriots, della difesa dei Patriots, che ci ricordiamo le prime 4-5 partite di stagione regolare non ci sembrava neanche vero quanto fosse scarsa, usiamo questo termine, o comunque giù di condizione, e che invece pian pianino è riuscita a ritornare ad essere, e se non un muro invalicabile, perché abbiamo visto quanti punti comunque ha subito in anche nei playoff, però insomma qualcosa che riesce a tenere sotto controllo gli avversari.
Sì, ma poi New England è sempre stata così, è una squadra che quando si tratta di giocare i minuti importanti delle partite o le partite importanti cresce e le giocate decisive le mette a segno. Non dimentichiamoci che la giocata forse più importante in assoluto della finale di conference contro Jacksonville l'ha fatta proprio un cornerback nel tuffarsi a deviare il pallone. Sì, esatto, il pallone che avrebbe potuto lanciare i Jaguars in end zone. Quindi New England è una squadra così. evidentemente, ormai lo sappiamo da tanti anni, prepara tutta la stagione per arrivare in forma a questo punto dell'anno, e quello che vediamo in regular season non sempre corrisponde. Vale nell'ambito della singola partita, che i Patriots alla fine di solito non sbagliano, vale nell'ambito di una stagione, e li vedi arrivare a questo punto con la difesa che magari per tutto l'anno dice però quest'anno sono meno forti, hanno dei buchi in difesa, arrivano qui che alla fine sono sempre quelli che poi riescono a compensare le difficoltà. Quindi io mi aspetto, ti dico, una gara piuttosto a basso punteggio, perché comunque sono difese solide, quella degli Eagles è stata per tutto l'anno, quella dei Patriots qualche alto e basso, però è arrivata a questi playoff in ottime condizioni. Mi aspetto che ci sia comunque un po' di tensione da entrambe le parti, non mi aspetto una gara che, in cui le squadre e gli attacchi partano subito forti, non mi stupirei di arrivare a fine primo quarto magari sul 3-0, 3-3, 6-3. Non dimentichiamoci che poi c'è quella statistica veramente stranissima, particolare, che quando l'ho risentita quest'anno mi sono ancora stupito: i Patriots non hanno mai segnato il primo quarto del Super Bowl dell'era Belichick Brady, che è incredibile se ci pensi, perché voglio dire, ne hanno fatti 7, questo è l'ottavo, neanche un punto segnato nel primo quarto. Hanno vinto sempre in rimonta, e questo appunto a maggior ragione quello che dicevo prima, il fatto che anche nell'ambito della singola partita magari non partono forti, però poi crescono e la chiudono bene.
Ma sì, cioè, fatti dire una cosa, ed è un'abilità che Belichick e i suoi assistenti, ovviamente, perché non è lui, anzi forse lui in minima parte rispetto al lavoro che fanno offensive e defensive coordinator, hanno questa capacità di lettura della partita e di cambiare tutto il cambiabile nell'intervallo. Però allo stesso punto questa abilità si scontra anche con il fatto, Matteo, che non sempre si può rimontare, non si riesce a rimontare,
è vero, però...
non si può.
No, è vero, e se prendiamo l'esempio dello scorso anno, diciamo che forse i demeriti dei Falcons sono superiori ai meriti dei Patriots. Se Atlanta non avesse commesso quegli errori di gestione della palla, di scelte a livello offensivo, a un certo punto della partita New England non l'avrebbe probabilmente recuperata. E quindi è chiaro, a volte per rimontare devi anche avere la collaborazione degli avversari, e non sempre è possibile farlo. Però come dicevi tu, il fatto che New England così tante volte cresca nel secondo tempo è la testimonianza di come lo staff tecnico, di come Bill Belichick, Matt Patricia, Josh McDaniels siano veramente delle menti sopraffine a livello di football, perché riescono a partite in corso a cambiare le cose e a migliorarle. Peraltro, piccola parentesi, l'altra sera Bill Belichick era alla partita dei Timberwolves, a cui sono stato anch'io, contro i Milwaukee Bucks, cosa abbastanza strana perché non ti aspetti da uno come lui che dedichi alcune ore, pochi giorni prima però una partita di basket. In realtà è andato perché è amico di coach Tom Thibodeau, l'allenatore dei Minnesota Timberwolves, ed è rimasto per metà primo quarto, poi se n'è andato, praticamente ha fatto presenza, ha salutato Thibodeau e poi è tornato a pensare al Super Bowl.
Un pensiero laterale, Matteo, perché li abbiamo citati prima, offensive coordinator dei Patriots se ne andranno, prenderanno i loro incarichi da head coach. E Brady ha 40 anni, rimarrà l'anno prossimo, ma ne avrà 41 la prossima stagione. E non credi che questa rischi di essere, non sia perché non prevediamo il futuro, rischi di essere con tutti questi cambiamenti, l'età che avanza, quella che può essere la fine di un'era, e in tutti i sensi si può definire un'era, che è quella dei New England Patriots?
Secondo me no, nel senso, è chiaro che hanno gli anni contati, perché Brady non può andare avanti all'infinito, perché comunque tutti i cicli nel football e nello sport americano si chiudono. Però non penso che sia questo l'ultimo atto, perché per come Tom Brady gioca a football, secondo me ancora due o tre
stagioni,
senza infortuni ce li ha. Io sono convinto che Belichick abbia già pronti i sostituti e riesca comunque a creare la stessa atmosfera, lo stesso tipo di impatto a livello di coaching per i Patriots. La squadra ha dimostrato negli ultimi anni che, pur cambiando interpreti praticamente sempre, perché Brady, non dico ogni anno, ma Brady ha cambiato una quantità di armi offensive e di interpreti nella sua carriera veramente enorme, non c'è mai stato un punto di riferimento che lo abbia accompagnato per tutti questi anni. Ci sono stati vari giocatori, Edelman, poi Amendola, prima, però voglio dire, sono cambiati tantissimi, quindi penso che anche se dovessero cambiare tanti giocatori in attacco e in difesa, la squadra troverà comunque con il suo sistema il modo di restare ai vertici. È chiaro, non potrà essere un ciclo infinito, prima o poi terminerà, al massimo
come è normale, quei 2-3 anni sia, ecco.
Eh certo, giusto che sia, ci mancherebbe, anche perché poi, ma la cosa incredibile è che le regole dello sport americano sono fatte perché questi cicli non esistano e non siano così lunghi, la free agency, il draft, il che cap. Funzionano benissimo. Esatto, e fanno in modo che ci sia questa alternanza incredibile di squadre che ogni anno passano da essere ultime classifiche a essere prime, Però i Patriots sono veramente l'eccezione a questa regola, perché restare 20 anni vertici come hanno fatto loro è qualcosa di assolutamente incredibile, e sono, credo, la dinastia, per questo motivo, per come sono le regole dell'NFL in particolare, la dinastia sportiva più grande di sempre negli Stati Uniti.
Per come sono gli Eagles, invece, possiamo affermare che, tranne clamorosi stravolgimenti, si apre davvero davanti a questa squadra una serie di stagioni in cui possono primeggiare.
Sì, direi assolutamente sì, anche perché nella NFC c'è sempre tantissima incertezza. C'era quest'anno l'AFC, bene o male, fin dall'inizio ha espresso due squadre sopra tutte, Patriots e Steelers, poi a Pittsburgh è successo di sbagliare la partita più importante, quella contro i Jacksonville Jaguars, mentre nella NFC c'era veramente tantissima incertezza, e penso che ci sarà anche l'anno prossimo, perché se, a parte poi tutti i vari cambiamenti, ma pensare adesso a chi possa configurarsi come favorita il prossimo anno nell'NFC è veramente difficile da pensare, se pensiamo che quest'anno forse la squadra in assoluto più forte arrivata ai playoff erano forse i Saints, che sono comunque una squadra con un grande potenziale, un quarterback però che si sta avvicinando anche lui ai 40 anni, quindi voglio dire, veramente è un'incognita il futuro. Sicuramente Philadelphia potrà essere una squadra di alto livello per un po' di anni. Ecco, secondo me occhio a New Orleans in futuro, perché è una squadra che, a parte Drew Brees, ha un'età media bassissima, ha questa coppia di running back straordinaria, e finché Brees tiene, quindi anche lui almeno secondo me per 3-4 anni, potrà essere una delle squadre che è veramente veramente vertice. Poi ci aspettiamo di vedere cosa succederà a Dallas, dove il primo anno di Prescott è andato come sappiamo, il secondo è andato al contrario, vediamo se nel terzo si conferma insieme a un Elliott che speriamo possa giocare per tutta la stagione, il quarterback di 2 anni fa. Però sicuramente sì, Philadelphia ha le potenzialità per essere una squadra, una contender nell'NFC per parecchi anni.
Due domande, Matteo. La prima: se tu fossi Nick Foles a fine stagione, Super Bowl o non Super Bowl, cosa faresti?
Cosa farei? Penso che lui abbia le potenzialità per essere un titolare da un'altra parte. Penso di sì, perché ricordiamoci che è un giocatore che ha avuto una storia veramente molto particolare, perché, ti ripeto, quell'anno a Philadelphia è sembrato un fenomeno. Poi, dato i Rams, è stato distrutto da Jeff Fisher, che di danni ne ha fatti tanti, fra cui quelli appunto di quasi convincere forse a ritirarsi, e ci è andato davvero vicino forse a ritirarsi a quanto pare, poi invece si è rimesso in gioco, è tornato a Philadelphia, ha dimostrato quello che è. Joe, per la penuria di quarterback che c'è nella NFL su 32 squadre, secondo me forse un posto da titolare lo meriterebbe anche, e forse il fatto di restare come backup, come riserva di Wentz, gli sta un po' strettino, quindi onestamente io proverei ad andare da un'altra parte, anche perché non è che vedo una qualità media così alta nei quarterback, secondo me un posto per lui ci può stare da un'altra parte.
E invece l'altra domanda è: secondo te i Jacksonville Jaguars, che secondo me hanno lavorato benissimo nella costruzione della squadra, come dice qualcuno, sono a un Blake Bortles dall'essere una teorica Super Bowl bound, come dicono gli americani?
Sì, però io ti dico la verità, io non abbandonerei la pista Blake Bortles, nel senso che se guardiamo al finale di conference contro i Patriots, lui ha fatto per buona parte della partita quello che doveva, secondo me non l'ha persa lui. Poi è chiaro, alla fine, nel finale punto a punto, dalla parte c'era Brady, dall'altra parte c'era lui, e quei due tre errorini li ha commessi lui e non Brady, ovviamente. Però, ripeto, per carità, quest'anno nel draft ci sono una quantità enorme di quarterback, e quindi non escludo che comunque si vada a cercarne uno per cercare anche un'alternativa a Bortles. Però, non essendo così facile trovare il cosiddetto quarterback franchigia, io, se fossi Jaguars, insisterei su Blake Bortles, che secondo me ha buoni margini di miglioramento. È un giocatore che non sarà l'elite, però se ha intorno una buona squadra ti può portare lontano. È chiaro che poi, finché ci sono i Patriots a questo livello, superare l'ostacolo New England per tutti diventa difficile. Però se io fossi Jacksonville non abbandonerei la pista Blake Bortles, insisterei con lui almeno ancora un paio d'anni, perché se può fare quell'ulteriore salto di qualità, che secondo me può fare per diventare ancora di più un quarterback vicino almeno all'elite.
E, ultime due domande, così poi ti lascio al tuo lavoro. La prima: a livello di stampa, i media, c'è sempre questa grande attenzione al Super Bowl, cioè tu ormai sei da molti anni che sei all'interno di una sala stampa durante i giorni del Super Bowl. Come ti sembra l'atmosfera? È simile a quella degli anni passati, quindi grande attenzione, giornali, televisioni, siti internet da tutto il mondo, o è cambiato qualcosa?
No, sì, per me è l'undicesimo Super Bowl questo dal vivo. Devo dirti, l'attenzione è sempre molto alta. È chiaro, cambiano un pochino le condizioni e cambia l'organizzazione. Ti dicevo, quest'anno l'organizzazione è diversa per il freddo, per il fatto che peraltro Minneapolis ha una ricettività alberghiera molto inferiore rispetto alle altre città in cui il Super Bowl è stato organizzato in questi ultimi anni. Quindi quest'anno è un po' tutto diverso, un po' tutto più dispersivo. Ci sono stati anni in cui tutto quello che veniva organizzato intorno al Super Bowl era tutto nella zona centrale di una determinata città e quindi era tutto lì, ed era anche più facile magari tastare il polso dei tifosi, delle persone, perché li vedevi tutti lì. Qua è un pochino più difficile perché la gente fuori sta poco, perché sono quasi tutti al Mall of America, che però è a 40 minuti dallo stadio, quindi magari altri sono dall'altra parte, quindi è un pochino più difficile secondo me quest'anno capire bene quanti tifosi ci sono, quanto... È un'atmosfera un po' diversa quest'anno, devo dirti, perché è tutto indoor, perché non ci sono, o è più difficile vederli, i caroselli in città dei tifosi che comunque insomma che urlano, che è un pochino più strana l'atmosfera. Però a livello di interesse, soprattutto mediatico, non è cambiato nulla, nel senso che la sala stampa è come sempre enorme, i giornalisti sono tantissimi, si sente parlare nelle lingue di tutto il mondo, tantissimi giornalisti ispanici, cosa che comunque è sempre successa. Quindi no, a livello di attenzione direi che non è cambiato nulla. Ogni anno, a seconda della città e del tipo di città, chiaramente l'organizzazione è un po' più cambia. Quest'anno, con il freddo, con il fatto che è tutto indoor, con il fatto che Minneapolis, come dicevo, a livello alberghiero non ha una recettività come tante altre città, l'organizzazione è un po' diversa.
Perfetto, allora Matteo, grazie mille per questa chiacchierata, che ormai stai diventando un appuntamento fisso con Outdoor Magazine.
È vero, è vero.
Buona continuazione di lavoro a Minneapolis, buona partita domani e buon ritorno al caldo italiano. A Milano ci sono 5 gradi, ma per te saranno 50 quando torni.
Metto il costume quando torno.
Esatto. Ciao Matteo, grazie.
Ciao, grazie a tutti.
E grazie a tutti per averci seguito in questa puntata speciale. Scusate il disturbo. Ai prossimi appuntamenti. Da Giovanni Ganci è tutto.